Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org. La parola di Dio non è un libro teorico. Non è un libro astratto, una frustrazione di tanti studenti a scuola. Immagino sia Danny Dori che Giulia che Martina, che spesso c'è una materia e la domanda sorge: ma cosa mi serve imparare questo? Non è mai che succede qualche materia, ma come mai userò questo? Mi ricordo più volte questo pensiero che mi è venuto in mente negli anni che studiavo. E il fatto è che non sempre si usa tutto quello che si studia. Ma la parola di Dio non è così. Non è un libro accademico, teorico, che ci insegna le verità che in fin dei conti non servono. La verità che si trova nella Bibbia riguarda l'eternità, ma riguarda anche la vita di tutti i giorni. E in queste settimane stiamo studiando cosa? L'uso della nostra lingua, come parliamo. Dio volendo, oggi è l'ultimo sermone su questa serie. E in Giacomo 3, dove stiamo studiando, ci sta dando, in questo brano, cinque motivi per cui dobbiamo, essenziali, controllare la nostra lingua. Abbiamo già visto tre motivi per cui dobbiamo controllare la lingua. Oggi abbiamo due ancora. Abbiamo visto che bisogna controllare la lingua perché una lingua non controllata, che poi insegna in modo scorretto, non preciso, della parola di Dio, può portarci ad essere condannati e giudicati più severamente. Abbiamo visto che una lingua non controllata controlla, una lingua non controllata controlla il resto del corpo. E la settimana scorsa abbiamo visto che una lingua non controllata corrompe tutta la vita. Allora, oggi vogliamo vedere i due ulteriori motivi per cui dobbiamo controllare la nostra lingua. Il quarto motivo per cui dobbiamo controllare la lingua è perché la lingua non controllata è una bestia selvatica che fa danno se non è controllato. Giacomo 3, 7 e 8. Ogni specie di bestie, uccelli, rettili e animali marini si può dominare ed è stata domata dalla razza umana, ma la lingua nessun uomo la può domare. È un male continuo. È pieno di veleno mortale. La lingua è come una bestia selvatica che di natura lotta contro ogni tentativo di domarlo. Vuole controllare anziché essere controllato. Vi leggo ancora il versetto 7. Ogni specie di bestie, uccelli, rettili, animali marini si può dominare ed è stata dominata dalla razza umana, ma la lingua nessun uomo la può domare. È pieno di veleno mortale. La lingua non può essere domata dall'uomo, perché è selvatico e quindi è tanto pericoloso. La lingua di una persona sola può già fare tanto, tanto male e danno, figuriamoci di più persone. Il punto di Giacomo è che l'uomo non può domare la lingua. Per farci comprendere meglio quanto la lingua è selvatica e potente, Giacomo ci ricorda che Dio ha dato all'uomo il potere di domare tutti gli animali. In Genesi 1, Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò all'immagine di Dio, lo creò maschio e femmina, Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Dio ha dato all'uomo il potere di dominare e domare su ogni tipo di animale. In Genesi parla di pesci, uccelli e animali che si muovono, quindi comprende tutti i tipi di animali. Giacomo menziona tutti i tipi dicendo bestie, animali che muovono, uccelli, rettili e animali marini, tutti animali. E l'uomo riesce a domare gli animali. Ci sono leoni e tigri al circo, non so se c'erano in questo circo leoni e tigri, però ci sono, che vengono proprio domati, devono ubbidire. Ci sono elefanti, che sono un pochettino più grandi dell'uomo, giusto? Un pochettino, o sono enormi? Eppure, comanda l'uomo e l'elefante cosa fa? Ubbidisce. Ci sono perfino persone che hanno addestrato serpenti rettili. Ci sono rapaci enormi che vengono addestrati. Quindi l'uomo riesce a domare ogni tipo di animale, ma non riesce a domare la lingua. Nessun uomo la può domare, dice il brano. Questa parola nessuno la può domare. Può è una parola greca. Vi insegno una parola greca che conoscete in italiano. Dunamai, dunamai. Quale parola italiana verrebbe da dunamai? Dinamite. E la parola dunamai vuol dire potenza. Vuol dire potenza o potere. E dice che l'uomo non è abbastanza potente da domare la propria lingua. Anche nella vita, nella bocca di un credente, la lingua è capace a spezzare le bari dalla sua gabbia. Non siamo abbastanza potenti da controllare la nostra lingua, non riusciamo, dice Giacomo, ispirato da Dio, a domarla. Attenzione, Giacomo non ha detto che la lingua non può essere domata, ha detto che l'uomo non può domare la lingua. Allora, se l'uomo non è capace a domare la lingua, chi può domare la lingua? Ciò che è impossibile all'uomo è possibile per Dio. Qual è stato il primo peccato dopo la caduta? Abbiamo detto l'ultimo sermone, o poi l'ultimo sermone. Adamo, quando Dio è venuto a dire, hai mangiato il frutto del quale ti aveva detto di non mangiare? E qual è stato il primo peccato dopo quello del frutto? Quello di parole. Ah, ma la donna che tu mi hai dato, lei mi ha dato da mangiare. E ho mangiato. Quindi il primo peccato era un peccato di parola. E qual è stato il primo atto di Dio? Appena dopo aver fatto nascere la Chiesa, il giorno dei Pentecoste, appena mandato per la prima volta lo Spirito Santo a dimorare nei credenti, qual è stato il primo atto di Dio? Ha domato le varie lingue delle persone lì sopra, nella stanza di sopra a Gerusalemme, in modo che cominciavano a parlare guidati dallo Spirito Santo a glorificare Dio. Il primo peccato dopo la caduta era un peccato della lingua, e dopo la nascita della Chiesa la prima cosa che Dio fece nei credenti era di usare la loro lingua per glorificare Dio. Dio può domare la lingua dell'uomo credente. Giacomo spiega che la ragione per cui non possiamo domare la lingua da soli è perché è un male continuo. È sempre pronto a spezzare le sbarre della sua gabbia. Quando egli dice che è un male continuo, la parola per male continuo è la stessa parola che in Giacomo 1:8 parla di instabile. È la stessa parola greca. Lì viene tradotto instabile e qui un male continuo. È come un animale selvatico dentro una gabbia. Cosa fa questo animale che non vuole accettare di essere in gabbia? È instabile, non è mai tranquillo. Va avanti, dietro, cercando. E se lasciano aperto la porta della gabbia per un attimo, il custode va per dare cibo, acqua, e gira e lascia aperta la porta, cosa fa quell'animale? Scappa subito, giusto? E la lingua è così. Bisogna tenere sempre chiusa a chiave la gabbia, perché è sempre pronto. Tu pensi che, ah, ma è addormentato, posso lasciare aperto la gabbia per pulire la gabbia, è tutto. Sta lì in agguata, aspettando che tu giri le spalle e di nuovo scappa, se non è controllato dalla potenza di Dio. La lingua, dice, è anche un veleno mortale. Non solo è un animale selvatico che vuole scappare dalla gabbia, ma quando scappa è pieno di un veleno mortale, come il veleno di un serpente, fa tanto male. Romani 3:13 dice, la loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno tramato frode, sotto le loro labbra c'è un veleno di serpenti. Salmo 143, aguzzano la loro lingua come il serpente, hanno un veleno di vipera sotto le loro labbra. La lingua spruzza veleno mortale, può fare tanto male, può danneggiare moltissimo, può ferire moltissimo. È un assassino. Salmo 64, trovate quello, Salmo 64. Spiega come la lingua può fare tanto male. Salmo 64, leggiamo i primi 8 versetti di Salmo 64. O Dio, ascolta la voce del mio lamento, salva la mia vita dal terrore del nemico, mettimi al riparo dalle trame dei malvagi, dagli intrighi dei malfattori. Hanno affilato la loro lingua come spada e hanno scagliato come frecce parole amare per colpire di nascosto l'uomo integro. Lo colpiscono all'improvviso e non hanno paura. Si incoraggiano a vicenda in un'impresa malvagia, si accordano per camuffare i tranelli e dicono: chi se ne accorgerà? Meditano pensieri malvagi e dicono: abbiamo attuato il nostro piano. Il sentimento e il cuore dell'uomo sono abisso, ma Dio scaglierà le sue frecce contro loro e all'improvviso saranno coperti di ferite, saranno abbattuti e il male causato dalle proprie lingue ricadrà su di loro. La lingua qui viene descritto, le parole della lingua, come una spada, come frecce. Questo è quel male che la lingua può fare, è un assassino. Vediamo esempi di guerre, di omicidi e di altri terribili peccati causati dal veleno della lingua. Il re Acab, nell'Antico Testamento, voleva il campo accanto al suo palazzo, la vigna di Nabot, perché fuori la finestra c'era questa bella vigna, dice: io voglio quel campo, ma apparteneva a Nabot, e Nabot conosceva la legge di Dio che era vietato vendere un terreno ad uno di un'altra tribù di Israele, che ognuno doveva tenere per la propria tribù la terra che Dio aveva assegnato. E allora il re: senti, voglio comprare il tuo campo. Non posso venderti, che non è permesso da Dio. Cioè, era giusto proprio così. Allora, la moglie malvagia di Acab, Isabel, lei ha organizzato un modo per avere quel terreno per suo marito. E ha fatto un banchetto in tutto il paese, ha invitato tutte le persone importanti, e hanno detto: invitiamo come ospite d'onore Nabot, questo uomo credente. Allora sì, va bene, lui è fatto questo banchetto, seduto lì, e lei aveva detto a due uomini malvagi, che erano seduti uno alla destra, uno alla sinistra di lui, durante il banchetto pubblico, di dire: lui ha bestemmiato Dio, lui ha bestemmiato il re, sì sì, l'ho sentito anch'io, bestemmiare Dio, bestemmiare il re, due testimoni, tutti e due mentendo. E a causa di questa menzogna, cosa hanno fatto con Nabot? Lo hanno tirato su, lo hanno portato in piazza, hanno preso le pietre e lo hanno ucciso. E così il re ha preso il suo campo. È stato ucciso tramite le parole false. Le parole possono fare molto, molto male. Nel libro di Esther, il malvagio Aman, tramite una menzogna, convinse il re di promulgare un decreto che tutti i giudei fossero uccisi. Dio salvò il popolo tramite Esther e Mardocheo. Aman fu impiccato alla forca che aveva preparato per Mardocheo, ma la sua menzogna aveva stabilito per tutti i giudei di essere uccisi. Le parole possono fare tanto, tanto male. Al tempo di Gesù Cristo, i capi dei giudei usavano il veleno della loro lingua per accusare Giovanni Battista di avere un demone. E hanno accusato Gesù di essere, che era senza peccato, di essere amico, di essere un ubriacone e amico dei peccatori. Davanti a Pilato hanno detto che Gesù era uno che voleva ribellarsi contro l'imperatore, e a causa delle loro false accuse Gesù fu crocifisso. Ci sono tanti altri esempi. In Atti 6:7, uomini che odiavano il Vangelo di Cristo fecero false accuse contro Stefano, dicendo che aveva bestemmiato Mosè e Dio, e perciò fu lapidato fino alla morte. In Atti 21, i giudei di Asia accusarono Paolo falsamente di aver portato nel tempio dei gentili, che non aveva fatto, e per questo fu messo in prigione e tenuto lì per vari anni. Sia nella Bibbia che nella storia ci sono tanti esempi di come la lingua è potente di fare tanto male, come un veleno. La lingua non controllata è un veleno mortale, è un'arma mortale che distrugge la reputazione, distrugge la gioia, distrugge la pace, distrugge tutto ciò che è buono. Fa male sia agli altri sia alla persona stessa. Quindi, un altro motivo per controllare la lingua, perché la lingua non controllata è come una bestia salvatica piena di veleno mortale che fa molto danno. E se tu non, con la potenza di Dio, controlli la tua lingua farà nient'altro che male dopo male dopo male per tutta la vita. Il quinto motivo per cui dobbiamo controllare la nostra lingua è perché la lingua di natura è un traditore, sleale, ipocrita, incoerente e doppio di anima. In un momento la lingua dice una cosa e in un altro momento dice il contrario. Se ci fermiamo a pensare, riconosceremo che tutti facciamo questo. Esempio, Giacomo 3,9 dice, con essa, con la lingua, benediciamo il Signore e il Padre. È una buona cosa benedire Dio? La Bibbia mai ci comanda di benedire Dio? Certo, è una cosa buonissima. La nostra lingua può essere usata per benedire il Signore e il Padre. Al tempo di Gesù e di Giacomo, i giudei facevano certe preghiere fisse tutto il giorno, durante la giornata, in cui benedicevano il Padre. C'era uno in cui dicevano, benedetto sia Dio il Padre, tutti i giorni ricevono questo. Quindi, i salmi parlano spesso di lodate il Signore, finché vivrò, lo loderò, s'amaggerò a Lui. La cosa più meravigliosa che possiamo fare con la nostra lingua è benedire Dio e Padre. Però delle volte non solo benediciamo Dio con la nostra lingua, andiamo avanti nello stesso brano, con essa benediciamo il Signore e il Padre e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Qui vediamo la grande ipocrisia della lingua, quanto è doppio di animo e quanto è un traditore. La stessa lingua che benedice Dio, poi maledice coloro che non sono stati fatti nell'immagine di Dio. Calunnia, critica e accusa loro, parla con ira, con gelosia e invidia verso gli altri, con odio e rancore. La parola malediciamo vuol dire dire del male, nel senso di dichiarare un male che sarebbe il nostro desiderio per quella persona. Giacomo ci ricorda che l'uomo è stato fatto nell'immagine di Dio. L'uomo, cosa vuol dire essere stato fatto nell'immagine di Dio? Vuol dire che l'uomo è razionale, è personale, è morale, è cosciente di sé, ha una volontà e una coscienza e può ragionare. L'uomo può conoscere, può amare, può agire in base al suo pensiero e quindi in questo modo è fatto nell'immagine di Dio. Pur essendo caduto nel peccato, siamo ancora fatti nell'immagine di Dio. Tutti gli uomini sono stati fatti nell'immagine di Dio. Allora, come si può benedire Dio il Creatore e maledire l'uomo che Dio ha creato nella sua immagine? Versetto 10, Giacomo continua, dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Questo vediamo nella vita. I farisei, pregando spesso, benedicevano Dio e maledicevano Gesù Cristo, che è Dio in forma di uomo. Simon Pietro è stato il primo a riconoscere Gesù come Cristo. Tu sei il Cristo, figlio di Dio vivente, e poi alcune settimane più tardi, ma tu sei un seguace di Gesù Cristo. E giurando, dicendo una maledizione, dicevano io non lo conosco, stessa bocca. Wow. E noi abbiamo detto parole di amore, di apprezzamento, e in un altro momento una parola cattiva, una parola malvagia. Quanto è terribile quando dalla nostra bocca escono sia benedizioni che maledizioni. E Giacomo dice alla fine di 10, fratelli miei, non deve essere così. Non deve essere così. In greco questa dichiarazione è molto forte. Non deve essere così. Infatti è l'unica volta in tutta la Bibbia che si trova questo modo di dire così forte. Non deve essere così. È Dio che ci sta dicendo, assolutamente non deve essere così. È sbagliato, dobbiamo evitarlo, qualunque uso impuro e occultivo della lingua è peccato. Quando Dio ci ha salvato e trasformato, ci ha dato la capacità di avere vittoria sul peccato, compreso la vittoria sul peccato della lingua. Perciò non c'è spazio per il peccato della lingua nella vita di un vero credente. Giacomo ci dà tre esempi per aiutarci a capire quanto è incoerente per un credente di parlare in modo peccaminoso. Vi leggo versetto 11. La sorgente getta forse dalla medesima apertura il dolce e l'amaro. Esce dalla stessa fontana acqua dolce e acqua amara. È impossibile, è impossibile. La stessa fontana non può avere due tipi di acqua dentro. Versetto 12. Può forse, fratelli miei, un fico produrre olive o una vite fichi? Può un fico produrre olive? O una vite produrre fichi? La risposta è categoricamente no. Un fico non può produrre olive, una vite non può produrre fichi. La stessa natura ci insegna l'ovvio. Queste cose non sono possibili. E poi Giacomo conclude. Neppure una sorgente salata può dare acqua dolce. Un cuore pulito non può produrre acqua amara. Parole amare. Il tipo di acqua che esce da un sorgente rivela ciò che è dentro il sorgente. Se hai una bottiglia e lo versi, quello che esce dalla bocca della bottiglia non può essere diverso di quello che hai dentro la bottiglia, giusto? Se hai un buon olio dentro, non esce aceto, non esce vino, non esce Coca-Cola. Se tu hai olio, un buon olio dentro la bottiglia, è pieno di buon olio, cosa può uscire dalla bocca quando lo versi? Buon olio. Quello che esce dalla bocca. E se la bottiglia è scura che non si vede attraverso, come scopri quello che è dentro? Versando, e quello che esce è quello che è dentro. Il punto di Giacomo qui, che avevo già detto nei versetti precedenti di questo capitolo, è che un nuovo credente avrà un nuovo modo di parlare, e un vero credente deve avere un nuovo modo di parlare. Se tu sei stato trasformato da Gesù Cristo, sarà visibile nel tuo modo di parlare. Un fico deve venire da un albero di fichi. L'uva viene dalla vigna, l'olive viene da un olivo. Una fontana che scorga acqua salata avrà acqua salata dentro. Parole cattive vengono da un cuore cattivo. Parole amare vengono da un cuore pieno di amarezza. Parole che criticano vengono da un cuore orgoglioso. Parole che disprezzano gli altri vengono da un cuore che non conosce l'amore di Gesù Cristo. Veri credenti avranno un nuovo modo di parlare e devono avere un nuovo modo di parlare. Giacomo fa due punti qua. Da un lato, un vero credente parlerà così, con una lingua trasformata in modo nuovo. Dall'altro lato, Giacomo ci ricorda che un vero credente deve parlare così. È vero, ma dobbiamo impegnarci per renderlo vero. E questa è sempre la tensione nella vita cristiana. Gesù ha mai parlato di queste cose? Trovate Luca 6. Gesù ha mai parlato di queste cose? Luca 6. Dal versetto 43. Luca 6, dal versetto 43. Qui c'è Gesù che parla. Luca 6, dal 43. Non c'è infatti albero buono che faccia frutto cattivo, né vi è albero cattivo che faccia frutto buono, perché ogni albero si riconosce dal proprio frutto. Infatti non si colgono fichi dalle spine, né si vendemmia uve dai rovi. L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore tira fuori il bene, e l'uomo malvagio dal malvagio tesoro tira fuori il male, perché dall'abbondanza del cuore parla la sua bocca. Oh, carissimi, dobbiamo ricordare questa verità. Si riconosce un vero credente, si riconosce quello che è del cuore da il modo che parliamo. Un vero credente controlla la sua lingua. Primo Pietro 3,10 dice: chi vuole amare la vita e vedere i giorni felici. Allora, tu vuoi amare la vita? Cosa vuol dire quello? Vuol dire avere una vita tale che sei proprio contentissimo della vita che hai. Vuoi avere una vita dove la gioia trabocca e vedere i giorni felici? Vuoi quel tipo di vita? O preferisci una vita di amareggiezza, di tristezza? Quale vita vuoi tu? Una vita gioiosa o una vita terribile? È una scelta. E tramite Pietro, 1 Pietro 3,10, Dio ci sta spiegando come avere la vita stupenda dove uno ama la vita che ha. E vi leggo il resto del versetto. Chi vuole amare la vita e vedere i giorni felici, trattenga la sua lingua dal male e le sue labbra dal dire il falso. Abbastanza semplice. controlla la sua lingua, perché come abbiamo visto nel secondo sermone, una vita con la lingua controllata controlla tutto il resto della vita. Allora, in questo capitolo Giacomo ci aiuta a capire che la nostra lingua rivela il nostro cuore. Poi ci ha ricordato che la nostra lingua può creare tanto, tanto danno. Perciò ci esorta a controllare la nostra lingua. Chi controlla la propria lingua ha un'ulteriore prova che è veramente salvato. Quindi dobbiamo esaminarci per considerare in che modo parlare. Non solo solitamente, ma anche nei momenti di tensione e di difficoltà. Se riconosciamo che parliamo in modo sbagliato, anche solo delle volte, dobbiamo capire che abbiamo un peccato nel cuore e dobbiamo confessarlo a Dio. Una chiave per una vita vittoriosa in Gesù Cristo è di riconoscere parole sbagliate come peccato e confessarle a Dio. Non solo sì, non dovevo dire così. No, no, quello non è riconoscere il peccato, non è confessarlo. Dobbiamo vederlo, no, è peccato, è peccato. Se uno dà la medicina al figlio piccolo, ma per sbaglio dà un veleno, per cui esiste un antidoto. Allora, tu parli con questo giovane, mamma, cosa hai fatto? Oh, per sbaglio ho preso la bottiglia insetticida e ho dato quello a mio figlio anziché la medicina. Avrei dovuto non farlo. Ma cosa fai adesso? Ma niente, avrei dovuto non farlo. Ma scusami, hai dato un insetticida velenoso. Non ne fai qualcosa? Esiste un antidoto? Ma ho già ammesso di averlo fatto, non basta quello? Non basta di aver solo ammesso di aver dato il veleno? Basta solo ammettere o bisognerebbe dare antidoto? Antidoto. Certo non basta solo ammettere. E quando io pecco con le parole, sì, non avrei dovuto dirlo così. Non basta. Devo confessare quel peccato e sostituire quello che è nel mio cuore. In questo brano, Giacomo ci ha parlato maggiormente di come non dovremmo parlare o di come dovremmo parlare. Maggiormente. In questo brano, ci ha parlato maggiormente di come non parlare. La Bibbia ci insegna mai come bisognerebbe parlare? La Bibbia non ci dice mai un peccato da togliere senza mostrarci anche quello da mettere al suo posto. Allora, per avere equilibrio, voglio andare oltre a quello che dice in questo brano, solo toccare alcuni dei tantissimi brani, vi leggo velocemente, per metterci in testa il positivo da sostituire al posto del negativo. 1 Tessalonicesi 5:18, in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Colossesi 4:6, il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Sempre con grazia. Colossesi 3:16, la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, istruitevi ed esortatevi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantate di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Salmo 37:30. La bocca del giusto esprime parole sagge e la sua lingua parla con giustizia. Salmo 40:10. Non ho tenuto nascosta la tua giustizia nel mio cuore, ho raccontato la tua fedeltà e la tua salvezza, non ho celato la tua benevolenza né la tua verità alla grande assemblea. Salmo 66:16. Venite ad ascoltate, voi che temete Dio, io vi racconterò quello che ha fatto per l'anima mia. E concludo, Salmo 71:15-18. La mia bocca racconterà ogni giorno la tua giustizia e le tue liberazioni, perché sono innumerevoli. Proclamerò i prodigi di Dio, il Signore. Ricercherò la tua giustizia e la tua soltanto. O Dio, tu mi hai istruito sin dalla mia infanzia, ed io, fino ad oggi, ho annunziato le tue meraviglie. E ora che sono giunto alla vecchiaia e alla canizia, o Dio, non abbandonarmi finché non abbia raccontato i prodigi del tuo braccio a questa generazione e la tua potenza a quelli che verranno. Un piccolo riassunto di come dovremo parlare. Allora, tramite Giacomo, Dio ci ha fatto capire meglio che la lingua è una bestia salvatica che nessun uomo da solo può domare. Abbiamo visto che però un credente deve domare la sua lingua, ma non è un comandamento gravoso, perché Dio non dà comandamenti gravosi. Quello che sarebbe impossibile da soli è possibile quando camminiamo nella via che il Signore ha preparato per noi. La soluzione di poter controllare la lingua dove sta? Usare i mezzi che Dio ci ha dato. Usare i mezzi che Dio ci ha dato. Un vero credente deve fortificarsi nel Signore e nella forza della sua potenza. Prima cosa, devo fortificarmi nel Signore e nella forza della sua potenza. Che vuol dire? Devo essere umile. Perché è un segno dell'orgoglio, voglio farcela io nella mia forza. Devo umilmente riconoscere di non farcela e fortificarmi nel Signore e nella forza della sua potenza. E poi dobbiamo riconoscere che ogni modo sbagliato di parlare è un peccato. Non dobbiamo, sì, è vero, dovrei migliorare, dovremo confessare i nostri peccati. No, Signore, quello è stato peccato. E quando pecco, non da solo, perché posso peccare con le mie parole da solo, in quello che dico nella mia mente o ad alta voce, non importa, da solo. Ma di solito, quando pecchiamo molto da solo, pecchiamo anche parlando con la moglie, con i figli, con gli amici, al lavoro. Allora dobbiamo confessare i nostri peccati anche alle persone con cui abbiamo peccato. Non è una mancanza, è un peccato. Poi, visto che quello che diciamo rivela quello che è dentro, quando parliamo male, dobbiamo non solo confessare il peccato, ma dobbiamo cominciare a sostituire quello che c'è dentro. E come facciamo quello? Romani 12, 1-2. Vi esorto, fratelli, dunque fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi, che comprende la lingua, in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Per poter essere trasformato, cosa dice che devo fare? Siate trasformate mediante che cosa? Il rinnovamento della vostra mente. E come posso rinnovare la mia mente? Ubbidendo a Filippesi 4:8. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù o qualche lode, siano oggetti dei vostri pensieri. Questo è come posso rinnovare la mente. La parola di Cristo abita come? Abbondantemente in voi, parlandovi con saggezza, cantando inni, eccetera, a Dio. Chiaramente, per evitare di pensare le cose sbagliate, dobbiamo anche evitare la compagnia sbagliata. E la compagnia comprende sia le persone con cui passiamo tempo, sia quello che guardiamo, ascoltiamo, leggiamo. Perché quelle persone non parlano, non pensano alle cose onorevoli, giuste e degne di lode. Abbiamo parlato, io e Charlie, della TV e dell'internet. E anche se si dovesse trovare un film che non contiene il peccato, un programma, che è assai raro, si trova quello che parla delle cose vere, giuste, onorevoli, dove si abbonda in ringraziamento a Dio. Cioè, si trovano questi qui. Cioè, allora, se io voglio un cuore pieno di pensieri di quel tipo, in modo che quello che esce da quel cuore è così, io devo scegliere la compagnia giusta. Quindi, c'è un filo qui. Allora, il filo è questo. Dobbiamo essere trasformati tramite il rinnovamento della nostra mente, ma per essere rinnovati nella mente dobbiamo pensare le cose sante, buone, giuste, onorevoli, ma per pensare a quelle cose dobbiamo avere la compagnia giusta, sia di persone che di quello che guardiamo, leggiamo, ascoltiamo, e quindi c'è tutto un filo. Non posso fare questo se non faccio anche questo, perché è tutto legato. E così la parola di Cristo dimorerà in noi abbondantemente, e quando dimora in noi abbondantemente, avremo la potenza di Dio di domare la nostra lingua. che diventa uno strumento di giustizia. E con la nostra lingua possiamo glorificare Dio e possiamo anche edificare. Che privilegio. Possiamo essere strumenti di grazia. Che privilegio. Quindi usiamo la nostra lingua per il bene alla gloria di Dio. Dio ci ha liberati dalla potenza del peccato. Quello che è impossibile da soli è possibile in Cristo Gesù. Adoperiamo le nostre lingue alla gloria di Dio. Non c'è privilegio. Ho detto a Charlie, parlando, lui mi ha, un certo giorno, era all'inizio, verso l'inizio del suo tempo qui, e stava un po' lottando dentro di sé. Allora mi ha detto con un po' di frustrazione, ma cosa c'è di male di passare il tempo pescando, andando alle partite e facendo questo e facendo quello, facendo quell'altro? Ho detto, ma non è in sé che c'è di male, ma c'è un tesoro da godere. Un uomo può riempire la sua vita con la pesca, con quello, con tante cose buone, ma facendo tutte quelle cose manca il tesoro di passare il tempo con la moglie, con i figli. Quindi non è una questione di ma va bene o va male, va bene o va male. E scusami, io non ho tempo, io voglio fare quello che è stupendo. E possiamo riempire il cuore con tante cosette che alla fine vuol dire che quello che esce non edifica nessuno e non glorifica Dio. Non è bestemmie e menzogne, ma non edifica. Oppure posso riempire il cuore in tal modo che quello che esce glorifica Dio, fa luce a quelli nelle tenebre e edifica i miei fratelli. Viviamo così per non avere rimpianti e per avere una vita felice e gioiosa e portare gloria al nostro Signore Gesù Cristo. Preghiamo. Padre, la lingua è malvagia. O meglio dire, la lingua non controllata. Però, grazie perché la lingua dimostra quello che è nel cuore. Non è sempre bello questo, ma è molto utile. Tu ci mostri veramente quello che è nel nostro cuore tramite come parliamo. E questo vuol dire che possiamo riconoscere i peccati che sarebbero altrimenti nascosti. E quindi, quando vengono riconosciuti, possono essere anche confessati. E quando vengono confessati possono essere perdonati e possiamo essere purificati. Allora Padre, vogliamo ringraziarti per questo. Non è bello al momento, ma è tanto bello il frutto che viene dopo. Padre, ti ringrazio perché tu non ci dai comandamenti gravosi. Ci insegni come parlare, ma ci insegni come avere un cuore rinnovato per poter parlare così. Allora Padre, voglio ringraziarti. Riconosciamo tutti di aver peccato con la nostra lingua, di aver lamentato e brontolato anziché ringraziato e anziché glorificato te. Abbiamo detto parole cattive che feriscono delle volte anziché parole che edificano. Non sempre abbiamo parlato con grazia condita con sale, ma vogliamo vivere diversamente. Quindi non è una questione solo di controllare la lingua, ma piuttosto di controllare il cuore. La compagnia, quello che pensiamo. Allora Padre, mostraci ogni volta che scegliamo male. Vogliamo scegliere bene perché vogliamo godere la comunione con te. Vogliamo portare gloria a te che sei glorioso e vogliamo edificare gli uni gli altri perché siamo un dono prezioso da te l'uno per l'altro e vogliamo vedere questo ogni giorno. Grazie per il privilegio di avere un cuore nuovo, in un corpo nuovo, in un cuore trasformato da te. E vogliamo vivere pienamente quello che siamo in Cristo, per la tua gloria. Nel nome di Gesù Cristo ti chiediamo e ti preghiamo. Amen. Amen. Due annunci.